La NATO e la Cina, Orbán e l'Europa. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
The Russia tries in a way to, of course, spread their false narrative, and of course, I believe that the best answer to disinformation is the truth.
You know, we will not be surpassed. We cannot be surpassed by anyone when it comes to our readiness.
Partecipare al vertice di 75 anni della NATO ci ricorda quanto è stato importante dopo la guerra per mantenere la pace e la democrazia nel mondo.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Come sempre, due domande per iniziare. La prima: l'attualità internazionale è il vostro pane? La seconda: anche voi pensate che nessun luogo sia lontano? Se rispondete due volte sì, magari col punto esclamativo, questo è il posto giusto per voi. Ascoltatrici e ascoltatori, i saluti arrivano da parte mia, da parte di tutto il team di Nessun Logo: Antonio Talia, Valentina Ternullo, Andrea Macchioni. In console c'è Valeria Bernardi. E poi, come sempre, ci siete voi a punteggiare i nostri racconti con domande e commenti. 349-238-6666, X Nessun Logo 24, ovvero Giampaz, la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il canale Instagram. E scopro con malcelato piacere che la nostra playlist Nessun Metallaro Lontano, la trovate su Spotify, ha raggiunto i 4.811 mi piace. Ieri davo la nostra causa assolutamente per persa, rendendo omaggio alla prematura vittoria di Valeria Bernardi. Dico prematura perché a questo punto forse qualche pollice in alto in più lo possiamo ottenere. Abbiamo 6 puntate, Valeria Bernardi, per arrivare a 5.000. E anche il sospetto che le ultime 6 puntate saranno foriere di qualche sorpresa. Ma tant'è. 16.09, 50 secondi in quest'istante qui a Milano, le 10.09, quasi le 10.11 del mattino a Washington DC, dove oggi si chiude il vertice NATO per i 75 anni dell'Alleanza Atlantica. Oggi è la giornata conclusiva dell'importante vertice della NATO a Washington, i 75 anni dell'Alleanza Atlantica. Vi daremo conto di che cosa è scaturito da questo importante incontro. La prima l'abbiamo anticipata ieri: in arrivo i primi F-16 all'Ucraina. La seconda: l'ingresso nella NATO dell'Ucraina è un processo irreversibile. Ha detto Stoltenberg: non si tratta di se, ma di quando. E poi ancora stanziamenti per aumentare la capacità di difesa di Kiev. E forse però il punto più importante è che per la prima volta la NATO si esprime in maniera molto molto dura sul ruolo della Cina nel conflitto, additandola, non dico come nemica, però insomma come potenziale destabilizzatrice per l'Alleanza Atlantica. In queste drammatiche giornate, in tutto ciò si inserisce il dramma politico personale di Joe Biden, che è messo alle strette da varie figure. Il primo a rompere il ghiaccio, se volete, è stato un senatore democratico che ieri ha detto: non appoggio la ricandidatura di Joe Biden. Ci si è messo pure George Clooney, un attore che ha da sempre sponsorizzato e promosso la causa democratica. Ha detto testualmente: non si può vincere contro il tempo, io amo e stimo Joe Biden, ma abbiamo bisogno di un altro candidato. E poi, come avete sentito anche dal GR, notizia battuta pochissimi minuti fa dalle agenzie CNN e New York Times, sostengono che molti donatori, sia mondo spettacolo, Hollywood appunto, ma anche grossi finanzieri di Wall Street, hanno congelato i fondi per la campagna presidenziale di Joe Biden, il che lascia ragionevolmente supporre che Joe Biden possa, da un minuto all'altro, da un'ora, da un giorno all'altro, fate un po' voi, annunciare il suo passo indietro. Passi avanti invece continua a farli, non so bene in che direzione. Dal punto di vista occidentale sicuramente direzioni un po' ondivaghe. Viktor Orbán, che lo sapete, dopo quel lungo tour che in 72 ore l'ha portato a toccare varie capitali, da Kiev a Mosca fino a Pechino, ebbene tra poche ore vedrà l'ex presidente statunitense Donald Trump e potenziale, probabile anche a questo punto, futuro inquilino della Casa Bianca. Questi sono i temi per quest'oggi. Per voi c'è il 349-238-6666. Noi però prima raccontiamo altre notizie. piovono i primi messaggi al 349-238-6666. Qualcuno chiede, come Andrea, se Nancy Pelosi potrebbe essere una valida alternativa a Joe Biden. Dubito fortemente, gentile Andrea, ma ci andremo, è nell'ultima parte di Nessun Luogo Lontano, perché a questo punto il Totonomi diventa non più un esercizio speculativo ma qualcosa di un pochino più concreto. Detto ciò, vari dossier, alcuni appunto hanno a che fare con Joe Biden. La stessa Nancy Pelosi ha detto che spetta al presidente decidere, lo dicevamo ieri. Dubito, e anche per eleganza, che la stessa, dopo aver detto insomma forse Biden non è l'uomo giusto al momento giusto, poi provi a candidarsi. Detto ciò, panorama politico francese, quello interessante perché nel suo primo intervento, tre giorni dopo il secondo turno alle legislative francesi, si è fatto risentire il presidente francese Emmanuel Macron, che ha inviato una lettera aperta ai francesi, non utilizzando tanto Libération, Le Monde o Le Figaro, i grandi quotidiani francesi, ma affidandosi soprattutto alla stampa locale, cercando quindi una capillarità nel territorio e nella provincia francese. In questa lettera invita i partiti che rappresentano le forze repubblicane a costruire un'ampia maggioranza di governo e porre fine all'instabilità politica, andando a escludere sia l'estrema destra della Rassemblement National sia l'estrema sinistra della France Insoumise. Oggi è una giornata importante perché è il 29esimo anniversario del genocidio di oltre 8.000 bosniaci musulmani massacrati nel luglio del 1995 dalle forze serbo-bosniache al comando del generale Ratko Mladic. Lo sapete, il conflitto era quello che ha incendiato la penisola balcanica dal 92 al 95. Vi faccio sentire la voce di Andrea Rizza, Arci Bolzano, coordinatore del partenariato tra il Memorial Center Srebrenica, l'Arci Nazionale, collaboratore anche di Osservatorio Balcani a Caucaso. Lui lavora nel post-conflitto a Srebrenica dal 2010, ci parla proprio da lì e ci racconta come l'ONU a maggio abbia istituito l'11 luglio per la giornata internazionale di riflessione per il genocidio di Srebrenica.
Si stanno svolgendo a Srebrenica le 29esime commemorazioni delle vittime del genocidio del luglio del 95. Per la prima volta dopo l'adozione della risoluzione su Srebrenica da parte dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'importanza di questa risoluzione è stata ribadita sia ieri durante un convegno internazionale che aveva come sottotitolo il tema della responsabilità, sia oggi durante le cerimonie istituzionali, sia da uno dei tre presidenti della Bosnia-Herzegovina che ha parlato, sia dall'altro rappresentante delle Nazioni Unite. Sul tema della responsabilità e quindi dell'importanza di questa risoluzione abbiamo parlato ad aprile con Emri Suljagić, il direttore del memoriale, che abbiamo portato per un'audizione in Commissione diritti umani del Senato, e ha detto che l'effetto sarebbe stato quello di togliere Srebrenica dalla posizione di nota margine della storia europea e riportarla nel contesto a cui appartiene, ovvero la storia europea del Novecento, con tutto quello che significa in termini di assunzione di responsabilità internazionale. Christian Schmidt, l'altro rappresentante, ha ribadito che nell'implementazione della risoluzione si impegnerà come ufficio proprio per contrastare il negazionismo, per contrastare l'eroizzazione dei criminali di guerra e intervenendo anche a livello di amministrazione locale nella rimozione di chiunque abbia avuto un ruolo criminale durante la guerra degli anni 90. Significa che si dovrebbe aprire una nuova stagione molto interessante per quello che riguarda la normalizzazione o almeno le azioni che vanno in direzione di normalizzazione delle narrative in conflitto. La reazione da parte serba e serba-bosniaca l'abbiamo visto a Belgrado pochi giorni fa, è partita una campagna controculturale che comunica sostanzialmente di non essere i serbi un popolo genocidiario, cosa che assolutamente non è nominata nemmeno di striscio nel testo della risoluzione, però c'è tantissima paura da parte serba e serba-bosniaca che sostenere appunto la risoluzione sul genocidio di Srebrenica significa in qualche maniera assumersi una qualche responsabilità per le guerre jugoslave degli anni 90.
E così prepotentemente la storia che ritorna, la storia che tenta di essere riscritta, manipolata, utilizzata anche per fini politici e ideologici, la voce di Andrea Rizza, Arci Bolzano, coordinatore del partenariato tra il Memorial Center di Srebrenica e l'Arci Nazionale, e collaboratore anche di Osservatorio Balcani e Caucaso. Dalla sua voce, quella di Rizza, a un'altra voce, quella di Charles Kupchan, Georgetown University di Washington, Council on Foreign Relations e analista anche presso il prestigioso think tank. Ve lo anticipavo ieri, abbiamo fatto con lui una lunga chiacchierata grazie ad Aspen Institute. Lui con loro ha fatto una importante conferenza sull'intelligenza artificiale, ma in chiusura della nostra lunga chiacchierata Gli ho chiesto, domanda credo più che mai pertinente, visto il momento anche turbolento degli Stati Uniti dal punto di vista politico, se gli Stati Uniti riusciranno nei prossimi anni a mantenere il ruolo in qualche modo che di parziale, progressivo ritiro, di mancanza di grip sul resto del mondo. La Pax Americana ormai è qualcosa di veramente lontano. Sta succedendo qualcosa, si stanno riequilibrando i poteri sul globo. Sentite Charles Kupchan.
Well, I think under the best of circumstances we are entering a turbulent period of history.
Credo che nell'ipotesi migliore stiamo entrando in un periodo storico turbolento, soprattutto perché è in atto uno spostamento del potere da ovest a est e da nord a sud, e un mondo più decentrato è inevitabilmente un mondo più difficile da governare. Allo stesso tempo stiamo passando dall'era industriale all'era digitale, e questo sta sconvolgendo gli ordini socio-economici, in particolare nelle economie industrializzate e avanzate. Se la domanda è se gli Stati Uniti siano ancora il paese più potente al mondo, la mia risposta è sì, hanno ancora l'economia più grande, l'esercito più potente e di gran lunga più vasto di quello cinese. Credo che gli Stati Uniti manterranno questo primato ancora per molto tempo. Ma il nocciolo della questione è: gli Stati Uniti saranno in grado di mantenere l'ordine? Gli alleati degli Stati Uniti in Europa saranno in grado di mantenere l'ordine in casa propria? Riusciremo a capire come rianimare le nostre istituzioni democratiche e dare nuovo vigore ai nostri centri politici? La forza, in ultima analisi, inizia a casa nostra. Se saremo in grado di rianimare la nostra politica democratica, sono fiducioso che gli Stati Uniti, con i loro partner, saranno in grado di sostenere questa transizione negli affari globali. Tuttavia, se le democrazie del mondo, compresi gli Stati Uniti, saranno vittime della polarizzazione, saranno disfunzionali e divise. Penso che saremo in un mare di guai. Quindi, in ultima analisi, credo che le nostre priorità principali debbano essere quelle di rafforzare le nostre società ed economie, perché solo così potremo affrontare le importanti sfide esterne che ci attendono nei prossimi anni.
Così Charles Kupchan, Georgetown University, uno degli analisti e dei politologi più influenti a livello globale, un po' lancia l'allarme sulla perdita di grip da parte degli Stati Uniti, dall'altra parte lancia anche una possibile ricetta, cioè mantenere vivo, vitale, sano i vari sistemi democratici, naturalmente anche le economie e le società. Era l'ultimo dei nostri dossier internazionali, fatti, spunti e notizie dai quattro angoli del globo, diventeranno le prossime puntate qui nel suo luogo lontano. Adesso però andiamo a Washington a parlare del vertice NATO. Nel frattempo, per aggiungere un po' di carne al fuoco rispetto alla sollecitazione dell'ascoltatore, credo Andrea, che parlava di una potenziale candidatura di Nancy Pelosi, Antonio Tella giustamente mi ricorda che Nancy Pelosi ha 3 anni più di Joe Biden, quindi 84 anni. Se al momento la leadership americana soffre di un problema, diciamo, anagrafico, certamente Nancy Pelosi da questo punto di vista non è la soluzione. Torniamo però al vertice NATO, vi sono alcuni elementi importanti e di novità. Non so se, ma il punto non è il se, ma il quando per l'ingresso di Kiev nella NATO. Queste le parole di Stoltenberg, quindi è irreversibile il processo. Mosca ha già detto reagiremo. Nuovi aiuti, parecchi miliardi per l'Ucraina. Meloni che dice attenzione all'occhio e diamo un occhio anche al fronte sud dell'Alleanza Atlantica. Biden naturalmente sotto i riflettori, ma soprattutto il fatto che nella dichiarazione finale la NATO accusa la Cina di ambizioni e politiche coercitive che sfidano gli interessi, la sicurezza e i valori della NATO, e si denuncia soprattutto il rapporto con la Russia e il sostegno che dà a Mosca nella guerra in Ucraina. Pronta la replica di Pechino, che invece accusa la NATO di mentalità da guerra fredda, retorica belligerante. Cosa sta accadendo? Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano Arturo Varvelli, dirige la sede romana dell'European Council on Foreign Relations. Arturo, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, ciao.
Allora, mi sembra un elemento importante di novità questo dito puntato da parte della NATO verso la Cina, perché per la prima volta lo fa in maniera molto, molto, molto concreta, molto assertiva. Allo stesso tempo mi sembra di notare una crescente coloritura politica della NATO, cioè non soltanto alleanza difensiva, ma che in qualche modo stia subendo un processo di politicizzazione, o mi sbaglio?
Ma per certi versi è vero, bisogna anche ricordare che però l'Alleanza Atlantica, soprattutto non nella sua sfera militare, ma in quella sfera politica, è sempre stata già un'alleanza politica, era un'alleanza di natura politica contro l'Unione Sovietica ai tempi, e ci teneva a ribadire quali fossero i valori e quali fossero gli obiettivi, diciamo, politici anche. Quindi in qualche maniera possiamo forse dire che la NATO sta invece ritrovando un avversario, un rivale strategico a più ampio spettro e a più ampio raggio, e l'ha identificato più nella Cina di quanto non lo abbia identificato nella Russia, che appare, come dire, una sorta di ostacolo sul proprio cammino rispetto invece all'obiettivo di contenimento in questa fase, possiamo dire così, contenimento e attenzione verso la Cina.
La voce di Arturo Varvelli, European Council of Foreign Relations. Andiamo a sentire insieme quello che ci racconta Antonio Tali in poco più di 90 secondi, perché se vogliamo è un po' la pistola fumante che è stata trovata in Ucraina, che ha fatto muovere una serie di dichiarazioni piuttosto dure contro Pechino. Ascoltiamo.
In principio si trattava di fucili, di tonnellate di giubbotti antiproiettile e di almeno 12 spedizioni di componentistica per droni. Secondo uno scoop di Politico, la Cina aveva fornito alla Russia equipaggiamenti militari o a doppio uso civile e militare proprio nei mesi immediatamente successivi all'invasione dell'Ucraina. Nonostante gli appelli alla pace espressi in pubblico dal governo di Pechino, i giornalisti investigativi di Politico avevano dimostrato che alcune aziende legate all'esercito cinese erano state in grado di eludere i controlli e rifornire Mosca via Dubai, ignorando le raccomandazioni di Stati Uniti ed Europa che chiedevano alla Cina di non sostenere l'aggressione scatenata da Vladimir Putin. Da allora sono trascorsi più di 2 anni e l'appoggio cinese alla Russia sembra ormai accertato. A maggio di quest'anno la Casa Bianca ha sanzionato 31 società cinesi accusate di aiutare la Russia, seguita subito dopo dall'Unione Europea, che ha applicato blocchi e limitazioni a oltre 19 compagnie. Il round di sanzioni europee arriva dopo un altro scoop, stavolta di Agence France-Presse, che ha svelato un contratto da 30 milioni di dollari stipulato nel 2022 tra i mercenari della Wagner e una società cinese high-tech per ottenere immagini satellitari dai campi di battaglia ucraini. Secondo le agenzie di intelligence occidentali, anche se la Cina non vende quasi mai direttamente armi alla Russia, Pechino sta rifornendo di componentistica, materiali e tecnologie l'industria bellica di Mosca. Ma non si tratta solo di armi. Adesso nel mirino ci sono soprattutto alcuni istituti bancari cinesi di seconda fascia che starebbero aiutando la Russia a eludere le sanzioni finanziarie.
Questa fuori di metafora, la pistola fumante che una serie di inchieste giornalistiche hanno rinvenuto sul campo di battaglia in Ucraina. Con Arturo Varvelli, direttore dell'European Council on Foreign Relations di Roma, stiamo ragionando su quanta politica ci sia nel puntare il dito da parte della NATO verso Pechino. E aggiungo un po' di complessità, Arturo, perché fino adesso, diciamo, quelli più duri con Pechino, per ovvie ragioni, data anche la competizione, soprattutto economica, sull'high-tech, eccetera, sono stati proprio gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti che allungano lo sguardo naturalmente anche sull'Indo-Pacifico, questione Taiwan. L'Europa ha sempre avuto una maggiore morbidezza verso Pechino. Basta guardare, per esempio, il livello di tasse sulle auto cinesi, di importazione cinese. Gli Stati Uniti sono molto molto più alti, i dazi, perdonatemi, non mi viene il termine. L'Europa è molto più morbida da questo punto di vista. Non c'è il rischio che con una, adesso la dico un po' male, però un'ipertrofia della visione NATO guarda caso la maggior parte dei paesi dell'Unione Europea sono anche membri della NATO, in qualche modo si imponga una visione politica, ci tolga un po' quella morbidezza che forse l'Europa aveva come grossa arma nel suo arsenale per poter parlare un po' con tutti, non dico un'arma a bifronte che guarda Oriente e Occidente, ma poco ci manca, Arturo.
Sinceramente io no, non lo credo. Credo che la situazione sia oggettivamente molto difficile, molto complessa, e che l'Europa sia un po' una parte naturalmente molto debole in questo. Se noi guardiamo ai processi industriali e a quello che sta facendo ad esempio la Cina con una overproduzione sul piano della manifattura, cioè produce più di quanto è in grado di assorbire sia sul piano interno che sul piano internazionale, o si sta preparando per questo. Questa è una politica in realtà molto aggressiva che cerca di limitare l'Occidente e l'Europa anche in primis, perché stiamo riconvertendo molto faticosamente, lo sappiamo, e anche con diverse sensibilità le nostre industrie a un'industria verde, la prima quella automotive. Però se dall'altra parte abbiamo un eccesso di produzione, ossia di prodotti sul mercato a più basso costo, noi non ce la faremo mai. Certo. Quindi da questo punto di vista questa è una guerra, cioè è una guerra commerciale, una guerra che si combatte anche con altri strumenti, non solamente quelli militari.
Arturo, quindi, ti interrompo un secondo perché voglio farti finire il tuo ragionamento. Facciamo una piccola pausa. A proposito di economia, andiamo a sentire come se la cavano i mercati, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
In questa puntata di Nessun luogo è lontano stiamo traendo spunto dalla dichiarazione finale dei membri della NATO al vertice di Washington, che punta il dito contro la Cina, per ragionare un po' sui rapporti dei paesi membri della NATO appunto con la Cina, ma anche dell'Europa. Peraltro c'è una quasi perfetta coincidenza tra membri della UE e membri della NATO. Lo stiamo facendo con Arturo Varvelli, dirige la sede romana dell'European Council of Foreign Relations. Prima dell'interruzione per la borsa, Arturo stava a un certo punto dicendo: attenzione, che c'è una competizione così forte con la Cina, non soltanto dal punto di vista economico, che quasi è guerra. Aggiungo il fatto, per esempio, che la querela sulle auto cinesi è perché sostanzialmente Pechino dà aiuti di Stato alle aziende cinesi, che per i sistemi statunitense, europeo, per il libero mercato è qualcosa di assolutamente fuori dalle regole. Arturo, continuiamo il ragionamento, parlavi quasi di guerra, no, con Cina.
Sì, ma è sta facendo una sorta di dumping, cioè sta cercando con bassi costi di prendersi grandi quote di mercato, quindi utilizzando peraltro il fatto che noi viviamo in un libero mercato molto più di quanto non lo vivano loro, quindi utilizza le nostre leve, il nostro modo di vivere per penetrare nel mercato, aggiudicarsi una grande quota e mettere di fatto fuori servizio, inattuali le nostre industrie, cose per le quali già in parte sta riuscendo. Quindi se continuiamo così noi ci troveremo un po' fuori dal mercato o da diversi mercati, per cui questo è naturalmente molto importante, perché poi dobbiamo continuare a mantenerci a mantenere un'economia sana in qualche maniera. Quindi da questo punto di vista bisogna guardare complessivamente tutto. C'è un rischio militare che è dettato soprattutto dalla Russia in questo momento, e la Cina lo alimenta, supporta forse un po' indirettamente, anche qua i passettini sono sempre stati piccoli, ma sempre in una direzione di supporto, mai in una direzione di non supporto della Russia, e quindi da questo punto di vista la Cina sta esercitando un ruolo anche sul piano militare, e dall'altra invece esercita un ruolo importante dal punto di vista economico globale con un'Europa in difficoltà. Gli americani prendono molto più di petto di noi le questioni, questo è vero, noi siamo di solito più diplomatici, nessuno si sogna di togliersi la carta della diplomazia, sì. Però insomma vanno anche le cose guardate per quello che sono.
Arturo Varvelli, se le cose vanno guardate per quello che sono, qua ti sollecito invece su Viktor Orbán, la trottola. Questa etichetta l'avevamo affibbiata al segretario, sì, di Stato americano Anthony Blinken per le sue innumerevoli missioni in Vicino Oriente, purtroppo finora senza esito nel cercare il bandolo della matassa. Viktor Orbán, membro della NATO, membro dell'Unione Europea, va a Kiev, missione di pace 3.0, va a Mosca, poi va a Pechino e infine si ritrova al vertice NATO. Attenzione che tra poche ore va a stringere la mano a Donald Trump. C'è un po' di mal di pancia in seno ai vertici dell'Unione Europea e anche a molti stati. Come si gestisce il dossier Orbán? Perché sembra un po' sparigliare le carte, sembra un po', qualche giornale lo titola, Corriere della Sera, sì, credo quest'oggi, il sabotatore. È davvero così?
Ma insomma, non voglio muovere una critica ai tuoi colleghi, al mondo del giornalismo. In realtà soppesiamo anche il valore di Orbán all'interno dell'Unione Europea, all'interno del globo terracqueo. È molto relativo, perché il paese che dirige è molto relativo, è un paese europeo importante, non ci piacerebbe che avesse un altro atteggiamento, però è una minaccia relativa, diciamo. Quindi da questo punto di vista mi pare che Orbán vada in giro, non consegua molti risultati, perché non mi pare che abbia portato a casa nulla di alcun valore politico, se non chiacchiere, e se non aver dimostrato in qualche maniera che l'Unione Europea è disunita. Quindi da questo punto di vista dell'immagine è un segnale di debolezza, che evidentemente era l'obiettivo politico della missione di Orbán, dimostrare la debolezza dell'Europa, perché lui a questa Europa ci crede molto poco. Capita, come capita nelle istituzioni internazionali, che alcuni comitati sui diritti umani siano governati da paesi autocrati, ogni tanto capita che qualche euroscettico sia in quel momento a capo, diciamo,
per sei mesi alla presidenza
del Consiglio. Cercheremo di tollerarlo, oserei dire.
Grazie mille, come sempre, Arturo Varvelli, European Council of Foreign Relations di Roma. Buona giornata e buon lavoro. Alla prossima.
Buona giornata a voi.
I messaggi al 349-238-6666. Per fortuna che arriva Trump, scrive un ascoltatore. Così i guerrafondai democratici si tolgono di mezzo. Immagino faccia riferimento al fatto che la maggior parte dei conflitti combattuti dall'America è avvenuto sotto amministrazione democratica. Qualcun altro, buongiorno da Milano, e Ugo a scrivere: però fare della Cina la fabbrica del mondo a basso costo, con manodopera al limite della schiavitù, ci andava bene. Questa non è un'ipocrisia, sottolineando così uno dei tanti paradossi degli ultimi anni che hanno segnato profondamente il nostro mondo. Dello stesso tenore anche tanti altri messaggi che arrivano sempre al 349-238-6666. Qualcuno tuona anche contro la NATO per dichiarazione da guerrafondai, esattamente quello che ha detto l'amministrazione di Pechino. Torniamo però a Viktor Orbán e alla sua missione di pace 3.0, che si conclude in qualche modo con una importante visita a Donald Trump quest'oggi. Peraltro ricordo che 25 ambasciatori dell'Unione Europea su 26, solo la Slovacchia si è astenuta, ha condannato l'autoproclamata missione di pace di Viktor Orbán. Ricorderete tutto il trambusto che ha creato, con tutti che si affrettavano a dire: guardate che non sta viaggiando in nome per conto dell'Unione Europea, assolutamente una visita a titolo privato. Verrebbe da dire, da valutare l'opportunità di fare una visita proprio quando inizia il tuo semestre di presidenza dell'Unione Europea, ma direi che la risposta è scritta in quello che ha fatto. Giulia Cannizzaro ha aggiunto Shabol Spani, che è giornalista investigativo ungherese, Directive 36, direttore anche di un importante progetto investigativo, che ci racconta a che cosa mira Orbán quando tra poche ore stringerà la mano a Donald Trump.
Viktor Orbán è stato il primo leader straniero in carica ad appoggiare Donald Trump come presidente nel 2016. Da allora ha costruito la sua strategia sui rapporti tra Ungheria e Stati Uniti, basandosi fondamentalmente solo sull'impegno con Trump e i suoi collaboratori, e snobbando il Partito Democratico e l'amministrazione Biden. Ora che è a capo della presidenza ungherese dell'UE, sfrutta questa occasione per assicurarsi un altro incontro con Trump. E pensa davvero che se Trump tornasse alla Casa Bianca, cosa che ritiene quasi sicura, le relazioni tra Ungheria e Stati Uniti migliorerebbero. Orbán cerca di porsi come uno dei leader dell'Unione Europea, portavoce de facto della parte conservatrice dell'Europa, anche se è discutibile che lo sia veramente e che abbia l'autorità per agire come tale. Inoltre cerca di porsi nei confronti di Trump come qualcuno con cui il candidato del Partito Repubblicano deve negoziare se vuole trattare con l'Unione Europea.
Il microfono di Giulia Cannizzaro, la voce di Shabol Spani di Directive 36. Tanti messaggi al 349-238-6666 sullo stesso Orbán. Qualcuno scrive: premesso che non mi piace il presidente ungherese, leggo che tutti lo criticano per essere andato da Putin, da Pechino, da presidente dell'Unione Europea. Fosse stato Macron si sarebbe parlato di statista. Non ne sono esattamente sicuro, credo che Macron, se lo avesse fatto, sarebbe stato più netto nel dire sto andando a titolo privato. Qualcun altro ieri scriveva: Macron andò da Putin assieme a tanti, prima dell'invasione sulla larga scala, assieme a tanti altri leader europei. Vero, spese anche 1 ora e un quarto al telefono con lo stesso Vladimir Putin, ma lì era chiaro che era una passerella dei singoli capi di Stato. Detto ciò, la visita di Orbán va a toccare tutti i leader internazionali di altissimo spessore, che sono, e non solo, perché Donald Trump potrebbe diventarlo, fortemente critici, fortemente contrari verso un'Europa solida, unita, che potrebbe far paura anche agli attori di peso internazionali. Pensate a un'Europa consolidata con una vera strategia della difesa, un esercito comune, una politica estera degna di questo nome. Beh, quanta paura farebbe agli altri pesi massimi dell'attualità internazionale. Andiamo dal punto di vista ungherese, cioè andiamo a cercare di capire come la stampa ungherese sta raccontando Orbán la trottola, perdonerete l'irriverenza. Sentite ancora Shavolz Pani.
Hungary's media is dominated by pro-government propaganda.
I media ungheresi sono dominati dalla propaganda pro-governativa controllata dal governo di Orbán. Quindi, ovviamente, quella parte dei media sta cercando di far passare le visite di Viktor Orbán a Mosca e Pechino e il possibile incontro con Trump come grandi successi, al fine di dimostrare che, indipendentemente da quello che dicono i media internazionali mainstream, Viktor Orbán non è emarginato, non è un reietto, non è un paria, perché viene accolto nelle capitali di tutto il mondo. Questo non vale ovviamente per Washington DC, perché, come riportato dal Guardian, il primo ministro ungherese non ha nemmeno cercato di organizzare un incontro con Joe Biden al vertice NATO. È andato direttamente a incontrare Trump in Florida, quella parte del pubblico ungherese che si informa attraverso fonti indipendenti. Vede che i media tradizionali riportano notizie molto simili tra di loro, secondo cui Viktor Orbán starebbe tentando di utilizzare la presidenza dell'Unione Europea al fine di spacciarsi per qualcuno autorizzato a parlare a nome dell'Unione. E naturalmente questo fa infuriare Charles Michel e alcuni stati membri che lo criticano per questo.
La voce del giornalista investigativo Shavolz Pani, Directive 36. Adesso piccola pausa, traffico, e poi andiamo a enumerare le tante gatte da pelare per Joe Biden.
Nessun luogo è lontano.
Che cosa succede quando un presidente statunitense in carica si ripresenta per un secondo mandato, sicuro di poter battere il contendente che già aveva battuto 4 anni prima? Cosa succede però quando nel momento clou il duello televisivo tanto atteso fa cilecca? E aggiungerei: cosa succede quando i malumori all'interno del suo partito diventano visibili, palpabili, un senatore che dice non è l'uomo giusto? E poi cosa succede quando anche Hollywood si muove su tutti, George Clooney che dice io ti voglio tanto bene Joe Biden ma abbiamo bisogno di un altro candidato, con una sorta di editoriale sul New York Times? E ancora, che cosa accade quando molti altri grossi finanziatori del partito congelano i fondi in attesa di punto di domanda? Questa è la domanda che tutti si stanno facendo, ma ormai da settimane negli Stati Uniti e non soltanto. Lì andiamo a New York, la voce di Marco Valsania, firma del Sole 24 Ore, corrispondente dalla città newyorkese. Marco, ciao, buongiorno, ben ritrovato.
Sì, buongiorno a voi. Sono in realtà in trasferta a Washington per il summit NATO, dove tra l'altro Biden questa sera, tarda serata, farà una conferenza stampa che potrebbe rivelarsi molto rivelatrice e significativa. Sui suoi destini futuri, a seconda di come si comporterà.
Allora Marco, gioco forza, dobbiamo fare il toto ritiro sì o no e poi il toto nomi alternativi. Quante chance diamo a Joe Biden del fatto che faccia un bagno di realtà e a questo punto si convenga? Perché attenzione, il segnale del congelamento dei fondi mi sembra qualcosa di gravissimo per i democratici.
Sì, sono tutti segnali molto preoccupanti sicuramente per l'entourage di Biden, per Biden stesso, in generale per il Partito Democratico. Dopo alcuni giorni in cui le fughe, le defezioni, i malumori sembravano essere un po' rientrati, in realtà negli ultimi ore, negli ultimi giorni c'è stata una nuova rottura della diga, la protezione di Biden, e si sono c'è stato uno stillicidio di defezioni eccellenti, da deputati al primo senatore, come ricordava Peter Welch, che ha a questo punto chiesto, detto apertamente che non può essere Biden il candidato democratico se si vuole vincere a novembre, la dichiarazione ambigua e gentile ma comunque rivelatrice dell'ex speaker della Camera Nancy Pelosi, statista del partito, considerata supra partes, che ha di fatto invitato Biden a riconsiderare la sua insistenza a correre, dicendo è ora che faccia una decisione, prenda una decisione al più presto, quindi insomma invitandolo di fatto a riconsiderare, fino appunto ai congelamenti, ancora più significativo, forse altrettanto significativo, il congelamento e il crollo della raccolta fondi democratici. Se alcuni grandi finanziatori, grandi nomi avevano già indicato di voler così schiacciare il bottone della pausa in attesa che si capisse davanti alla donazione a Biden, a questo punto arriva anche il segnale preoccupante dalla raccolta al dettaglio, dalla raccolta dai piccoli donatori, quindi dalla base, che ricordiamo Biden aveva usato proprio l'esempio di essere in grado di continuare a raccogliere soldi e fondi da una rete ampia di sostenitori di base come segnale che in realtà la sua candidatura rimaneva credibile e popolare. A questo punto stessi collaboratori di Biden ammettono anonimamente che la raccolta fondi entro fine mese potrebbe cadere, a livello di raccolta fondi di base potrebbe cadere, di piccole donazioni potrebbe cadere anche di un quarto, quindi un significativo crollo, certo. Che chiaramente smentisce di fatto la tesi, una delle difese di Biden, che diceva no, sono le elite a volermi che vogliono che mi faccia da parte, ma in realtà io mantengo un sostegno di base popolare tra il vasto elettorato democratico forte. Ecco, questo segnale sicuramente non va in quella direzione.
La voce di Marco Valsania da Washington. Si chiude il vertice per i 75 anni della NATO. Si potrebbe chiudere una parentesi importante nella politica americana con un passo indietro laterale dello stesso Joe Biden. Quasi uno slogan, un minuto, Marco. Ma chi potrebbe rimpiazzarlo? Kamala Harris è una figura piuttosto diafana, Anthony Blinken non se ne parla, Michelle Obama ha detto assolutamente no. Chi davvero raccoglie questa patata bollente, e diciamolo, si va a bruciare, perché è evidente che quale Dem si immola adesso a campagna già avviata per perdere contro Donald Trump?
Eh sì, questo è il grande interrogativo da un miliardo di dollari o più per i democratici, perché al di là di chi lo sostiene, di chi sostiene Biden o chi lo vorrebbe sostituirlo, il problema è anche identificare chi sia disponibile e credibile come alternativa, e al momento i nomi li ha indicati, ma nessuno ha segnalato, diciamo che appunto Kamala Harris è l'erede naturale, ma ha a sua volta problemi di profilo politico, di tensioni interne che la frenano, e altri candidati sono in questo momento restano nell'ombra. I candidati più popolari, potenzialmente popolari, cioè il governatore della California Gavin Newsom, quello della Pennsylvania Josh Shapiro, quello del Michigan Gretchen Whitmer, hanno tutti indicato che non intendono correre. Whitmer ha detto che non correrà nemmeno se Biden si ritira, quindi il toto nomi rimane al momento aperto in queste giornate molto molto tese, molto incerte tra i democratici, in cui si cerca innanzitutto di capire se Biden sia disposto alla fine a fare un passo indietro oppure voglia continuare a cercare un rilancio. Difficile che qualcuno esca allo scoperto in questo momento, a meno che l'esodo di sostegno diventi una fuga drammatica e a quel punto spinga qualcuno a comunque uscire allo scoperto, perché il rischio per i democratici, ricordiamolo, non è solo quello di perdere la Casa Bianca, ma oltre a perdere la Casa Bianca anche di perdere il Congresso, di perdere il Senato da una maggioranza, certo, e di riperdere la Camera, quindi di un successo a valanga dei repubblicani. Quindi un candidato in qualche modo che si immoli, anche dovesse perdere davanti a Trump, sarebbe importante rilanciare il futuro del partito, quantomeno a livello del Congresso.
Grazie mille, come sempre, a Marco Valsania, firma del Sole 24 Ore degli Stati Uniti, in diretta da Washington. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima. Intanto, velocemente, al 349-238-6666, io sono sempre ammirato dalla sicurezza con la quale alcuni ascoltatori espongono le loro tesi, per esempio, evidentemente con irriverenza: se lo dicono i miliardari di Hollywood, allora sì che deve cambiare candidato democratico alla presidenza. No, gentili ascoltatori, il punto è che i miliardari di Hollywood danno un sacco di soldi ai democratici. Senza soldi, come abbiamo raccontato spesso nel suo luogo lontano, non la fai la campagna presidenziale. È un sistema molto diverso da quello italiano. Sempre a proposito di sicurezza, qualcuno tuona: se viva Orbán, ovviamente solito tifo, ma se l'Ungheria esce dall'Unione Europea, l'Unione Europea crolla. Cioè, veramente l'Ungheria quella che ha un PIL che è un terzo della sola Lombardia. Allora, io ammiro davvero la sicurezza di alcuni ascoltatori al 349-238-6666, ma quando è sostanziata forse è più accoglibile. Detto ciò, gli ultimi secondi, quelli per ricordare appunto che tutti hanno diritto ad avere un'opinione, ma abbiamo anche il dovere di averla informata.
Niente metal?
Eh no, quella no, però niente sigla. Vabbè, allora, grazie agli ascoltatori, grazie alla squadra, ci sentiamo domani. Arrivederci.